Ne suonano, qui ci avviciniamo a Pasqua e iniziamo proprio puntuale perché c'è già una telefonata in corso e l'assemblea radiofonica e ringraziamo per la telefonata. Buongiorno, pronto?
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Allora, dici tutto.
Parlate con me?
Sì, sì, parliamo con te, parliamo con te.
Allora, sono Silvana Gatore, presidente della LAIGA, della Libera Associazione Italiana dei Ginecologi che si occupano in ospedali a Pecaria 194 e siamo in un periodo di problematiche anche in questo campo, perché molti ospedali in alcune regioni rosse avevano chiuso i servizi di IVG così come i consultori e le donne si sono trovate improvvisamente senza un posto dove andare, con anche molti medici che si dichiaravano obiettori e non scrivono neanche quel certificato che è essenziale per poter poi adire a un'interruzione di gravidanza. Per fortuna il ministro Speranza il 27 marzo ha emesso dei chiarimenti per cui i consultori devono rimanere aperti e il 30 marzo ha definito indifferibili le prestazioni di interruzione volontaria di gravidanza e i relativi certificati, solo che in questo momento riaprire tutto ciò che è stato chiuso è problematico e insomma questa è una prima problematica. Poi c'è anche l'altra, un fatto di donne straniere che si trovano attualmente con gravi difficoltà nel rinnovare i loro permessi di soggiorno, i loro documenti, eccetera. Per fortuna due avvocate di Differenza Donna hanno creato un vademecum, e lo trovate sul sito di Differenza Donna, in cui evidenziano le ultime appunto chiarimenti e leggi in merito per ovviare a questo problema. Sapete che già per le donne straniere è molto difficile arrivare ai posti dove fare interruzione di gravidanza perché hanno più difficoltà dell'italiana a reperire le informazioni e comunque con questa evidenza speriamo di ovviare, anche se indubbiamente se ci fosse la possibilità di liberare le sale operatorie per lasciare liberi gli anestesisti e gli animatori per fare altro lavoro in questo momento, sarebbe importante, come hanno fatto l'Inghilterra e come stanno facendo altri paesi, ampliare l'uso dell'interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico. Come voi sapete in Italia è solo fino alla settima settimana, in tutti gli altri paesi e fino a 9 in tutti gli altri paesi del mondo, adesso addirittura il Regno Unito l'ha portato a 10 settimane. Quindi il farmacologico, che significherebbe non occupare una sala operatoria, che significherebbe non occupare un anestesista, sarebbe molto importante che fosse diffuso immediatamente. E su questo,
che risposta c'è stata?
Allora, su questo ancora non sappiamo. La prima parte, diciamo, la cosa più importante attualmente è che il ministro Speranza abbia veramente voluto definire come indifferibile l'interruzione i certificati e riaprire i consultori. Questo è stato un grande atto da parte sua, perché altrimenti, benché le interruzioni di gravidanza siano sempre un intervento d'urgenza, sempre, tuttavia molti ospedali li avevano chiusi i centri. Quindi è stata una cosa fondamentale questa definizione molto chiara.
Senti, un'altra cosa ti volevo dire, come funzionerà, appunto tu un po' l'hai accennato, visto ne approfitto che l'hai accennato sulla questione della riapertura dei consultori, stiamo parlando insomma fondamentalmente anche nel Lazio, come pensi che avverrà questa, già sono aperti, come funziona, anche perché ai consultori è legata tutta la prevenzione diciamo di quasi il 99% delle donne sul territorio?
Sì, esatto, sia per quello che riguarda la gravidanza, sia per quello che riguarda le interruzioni, di tutto e di più. Questo è un problema, perché adesso il decreto, diciamo, è uscito il 27 marzo, Quindi bisogna vedere poi quando verrà recepito e quando si apriranno, perché questo è un qualcosa scritto dall'alto che poi man mano andrà a cascata, un momento, andrà a cascata su tutti gli altri, man mano agli amministratori, eccetera, poi capo dei consultori, quindi ci vorrà un pochino di tempo. Però intanto è già una buona cosa, almeno per tutto questo periodo, anche se per il momento per le donne è molto, la situazione è molto grave. Tant'è vero che moltissime donne lo stesso viaggiano, addirittura viaggiano dal nord al sud per reperire posti dove andare.
Avete delle informazioni in merito a questo? Cioè, sta capitando sì. Questo, ci si sta muovendo, sì, ma sì. Perché ci sono degli ospedali che sono, perché al momento io oggettivamente, guarda, parlando con te, facendo anche questa assemblea radiofonica eccetera, qui sembra che tutto ciò che non è Covid è tutto fermo, perché ci sono degli ospedali che cioè, aperti in questo senso, per cui le donne si possono muovere.
Aperti in quale senso? In senso delle IVG?
Del pronto soccorso, delle cose, sì, riguarda l'interruzione di gravidanza, sì.
Purtroppo molti ospedali che sono stati eletti a ospedali Covid
sono dei preti.
No, sono pubblici pure.
Sì, hanno, però molti chiuso, sono
molti, hanno chiuso per i centri di interruzione di gravidanza, per cui c'è, per esempio, posso dire che c'è una clinica in Campania, la clinica a Caserta Sant'Anna, che è autorizzata a fare interruzione di gravidanza, che sta ricevendo tantissime donne che arrivano addirittura dal nord perché hanno problemi perché i loro ospedali sono chiusi, gli ospedali vicini non le accettano, e quindi è un viaggiare lì in questo momento in cui non si dovrebbe viaggiare. Perciò sarebbe molto importante il farmacologico, la telemedicina, cioè farmacologico con un unico accesso, oppure con la possibilità addirittura che il medico tramite telefono, tramite computer, eccetera, si metta in contatto con la donna e poi riesca a dargli i farmaci. Sapete che in Francia dal 2005 è il medico di famiglia che vede la donna per l'aborto farmacologico, gli consegna i farmaci e la donna va a casa. Ora, in Italia invece per avere l'aborto farmacologico, che invece di essere fino a 9 settimane come in Francia è fino a 7, la donna deve addirittura in alcune regioni stare 3 giorni ricoverata, che è una cosa assurda, mentre in Francia la donna prende i farmaci e va a casa. In questo momento fare questi 3 giorni di ricovero è pazzesco, no? E, in poche regioni, certo. In cui esatto, in poche regioni dove è aperto finalmente un day hospital, però devono andare 2 o 3 volte o 4 addirittura. Quindi in questo momento sarebbe veramente importante ampliare il farmacologico per evitare l'intasamento delle sale operatorie e fare in modo che le donne vadano una sola volta o in consultorio o in ospedale, o addirittura come hanno diciamo promulgato sia i francesi che gli inglesi, fare un aborto telematico, cioè senza che la donna anche faccia accesso lì dove si ritiene che si possa fare, ovviamente non in tutti i casi, un accesso telematico all'ospedale o al consultorio.
Diciamo che noi, mi sembra di capire che su questo versante siamo in alto mare.
Siamo in alto mare perché attualmente appunto possiamo farlo fino a 7ª settimana. Che cosa vuol dire? Che la donna si rende conto, fa il test di gravidanza alla 6ª, deve correre precipitosamente per trovare qualcuno che fa il certificato, e adesso gli obiettori si stanno scatenando ancora di più, è molto facile dire no, e in tutto questo caos, e finché non vengano recepite le linee, i nuovi chiarimenti del Ministro della Salute. Dopodiché deve trovare un ospedale che gli fa il farmacologico. È ovvio che il traguardo non lo raggiunge in tempo, già in tempi normali, in momenti normali, figuriamoci adesso, dove tranne in alcune regioni, ma nella maggior parte delle regioni i consultori sono chiusi, ed è lì dove il 46% delle donne vanno per avere il certificato. I medici di famiglia si possono trovare, ma se dicono no, è no. Nonostante che sia ormai indifferibile, ma prima che recepiscano che non possono dire no, ci vorrà tempo, piano piano.
Sentiamo un
cioè ci sono i nipotini dei dintorni.
Ci sono i nipotini dei dintornissimi, direi.
Sì, sono in braccio. Santo cielo. Ecco,
bellissimo.
Quindi queste, diciamo che adesso il grosso problema è che le donne straniere che arrivano già a 11-12 settimane a fare a chiedere interruzione adesso avranno ancora più difficoltà. Poi bisogna vedere se i centri recepiscono subito queste vademecum che la differenza donna ha creato, dandogli la possibilità di interrompere. Anche per le donne italiane è molto difficile, perché si devono cercare consultori aperti e ospedali aperti, perché finché si riaprirà il tutto ci vorrà tempo. Quindi siamo veramente in una situazione di emergenza per quanto riguarda gli aborti in Italia.
Va bene, senti, io non so se hai altro da aggiungere, ti ringraziamo per la telefonata, per l'aggiornamento.
Grazie a voi.
E alla prossima, insomma, continuate ad aggiornarci, ecco, questo okay. Sicuramente.
Sì, la Laika sta lavorando tantissimo appunto in questo campo, ma tantissimo, per cui stiamo mandando a tutti i centri VG tutte le nuove informazioni, perché poi fra l'altro le nostre società scientifiche, a differenza delle società scientifiche di ginecologi ostetrici della Francia, dell'Inghilterra, non hanno emesso ancora linee guida su come dobbiamo comportarci in tempo di coronavirus. Gli abbiamo chiesto di farlo, visto che in altri paesi sono state fatte, e adesso aspettiamo le loro risposte. Quindi c'è tanto da lavorare, stiamo lavorando tanto.
Infatti, soprattutto sulla questione dei consultori, che finalmente forse tutta la questione anche dell'interruzione di gravidanza forse potrebbe passare su i presidi territoriali, oggi insomma un po' forse ne parleremo, e quindi anche dai consultori, che sicuramente hanno una mappatura territoriale, un rapporto diretto anche con le donne.
Sì, e poi speriamo che i ginecologi non obiettori riescano ad aprire e che non vengano osteggiati dal mondo di obiettori che hanno intorno, no? Perché comunque vengono osteggiati.
Da questo già ne avevamo parlato.
Pur volendo loro fare il farmacologico, magari le farmacie non gli danno il farmacologico, insomma tanti problemi in cui loro si trovano isolati.
Ti ringraziamo tantissimo, continuiamo l'assemblea telefonica e alla prossima.
Grazie a voi, ciao, buon lavoro. Ciao.
Ringraziamo per questo aggiornamento fondamentale, perché come abbiamo sentito ieri, Speranza dice che ci dobbiamo abituare a convivere con il virus, e ovviamente la convivenza può essere molto diversa a seconda dei bisogni che si vuole garantire. E come si è stato appena raccontato in quest'ultimo aggiornamento, gli interessi che si vogliono tutelare sembra non siano quelli delle donne, sembra non siano quelli delle fasce più cosiddette deboli della popolazione, gli oppressi, le oppresse. E anche vedendo gli aiuti economici come vengono ripartiti fra imprese e persone, fa capire un po' qual è l'andazzo. Però proviamoci anche un po' a concentrarci sulla fotografia attuale della sanità, per capire in questo senso, che forse è paradigmatico, proprio perché questa situazione ovviamente deriva da un problema che è sanitario. Quindi si può, anche analizzando come si stanno comportando in quest'ambito, possiamo anche capire come si comportano in tutta la società. Giusto alcuni spunti per capire ipotizzare qual è l'andazzo, perché ovviamente non è facile in tempi che sono molto molto frenetici, e che soprattutto dove è molto difficile recepire informazioni valide e anche informazioni che vengono dal basso, perché ricordiamoci che la ricattabilità dei lavoratori e delle lavoratrici era già alto prima del coronavirus, e oggi siamo praticamente in uno stato d'eccezione anche in questo campo. Abbiamo visto come intercettando degli OSA che volevano provare ad organizzarsi per chiedere l'internalizzazione, sono stati terrorizzati da queste fantomatiche cooperative, e quindi è difficile arrivare a dei dati che vengano che vengano dal basso. I dati che però iniziamo ad avere sono preoccupanti per quanto riguarda la gestione sanitaria. Non c'è nessun tipo di inversione di rotta, non c'è nessuna come si dice, concentrazione sulla sanità pubblica. E
allora mandiamo però, scusami, una telefonata.
Certo,
pronto?
Dopo.
Pronto?
Sì, pronto?
Pronto, ciao, eccoci. Sei in diretta.
Ciao. Buongiorno.
Buongiorno. Allora, come tutti i lunedì, insomma, abbiamo già aperto, però parliamo di Bergamo. Con te abbiamo fatto, con voi di Bergamo Report, abbiamo fatto, insomma, da ormai diverse settimane raccontato quello che stava succedendo a Bergamo e nella provincia di Bergamo. Oggi nei quotidiani, tra ieri e oggi, è uscito molto, ma noi già ci eravamo arrivati.
Sì, dunque vi ringrazio nuovamente per lo spazio che ci date, l'opportunità di aggiornare sul lavoro di informazione che stiamo febbrilmente cercando di affrontare come BG Report e quindi in maniera cioè, da attivisti dell'informazione. La tua imbeccata mi permette di entrare subito nel vivo della questione, cioè stamattina leggiamo sui giornali, insomma, toni piuttosto ottimistici nel presentare gli sviluppi della pandemia, quindi le parole più utilizzate sono discesa, rallentamento, stabilizzazione, normalizzazione. Fase 2, e subito dopo, se leggete tra l'altro nelle pagine della stampa in maniera più che esplicita, si parla innanzitutto di ripresa della produzione qui e subito.
Sì, abbiamo fatto la rassegna stampa, insomma, un po' abbiamo dato conto.
Esattamente, quello che noi stiamo cercando di fare nelle prossime ore è in qualche modo restituiremo con un nuovo articolo che fa il punto della situazione, è che il quadro in Lombardia è purtroppo completamente diverso. Innanzitutto, se osservate l'andamento dei casi generali sudati Ministero della Salute, vi accorgerete che in Lombardia non c'è nessuna inversione di tendenza, il picco è lontano. Certamente siamo di fronte ad un rallentamento molto modesto, ma molto relativo, perché se noi guardiamo Milano notiamo che in realtà il numero di casi giornalieri aumenta ad una velocità superiore di quanto non accada a livello nazionale. Parlare della Lombardia significa ovviamente parlare del 40% di tutti i casi che si sono ufficialmente manifestati sul nostro territorio. Noi innanzitutto mettiamo, come molte voci hanno fatto negli ultimi giorni, fortemente in discussione i criteri attraverso cui vengono somministrati i tamponi e raccolti i dati sui casi ufficiali, cioè sostanzialmente in Lombardia il tampone viene fatto esclusivamente alle persone che vengono ricoverate in condizioni gravi, nemmeno alla totalità di queste, e più recentemente esclusivamente al personale sanitario che manifesta sintomi, diciamo, inequivocabili di positività al virus. Quindi è una doppia conferma nella maggior parte dei casi. Perché questa premessa? Perché in realtà quello che noi vogliamo mettere in luce è che questa fase 2 si manifesta in Lombardia attraverso una territorializzazione dell'emergenza, ovvero sia siamo di fronte a un paradosso in termini. Perché? Perché se questa crisi sanitaria avrebbe richiesto da principio un potenziamento dei servizi e delle ASST sul territorio e in particolare poi della rete dei medici di base al fine di affrontare questa emergenza sul territorio e di conseguenza alleggerendo le terapie intensive, attualmente in Lombardia siamo di fronte al meccanismo contrario, ovvero sia che le terapie intensive vengono alleggerite spostando il problema sui territori dove però non c'è stato nessun tipo di investimento, mobilitazione di risorse tale da rendere il territorio preparato per affrontare questa emergenza. Entro nel merito. Primo,
gli appelli dei medici di base, gli appelli che hanno lanciato i medici di base sulla situazione in Lombardia, direi che si commentano da soli. Vi faccio alcuni esempi, visto che li ho davanti agli occhi. Già a metà marzo Paola Pedrini, segretaria regionale della Federazione dei Medici di Base, dei medici di medicina generale, che dice che i dati falsati che vengono presentati rischiano di nascondere la responsabilità, leggo testualmente, dei generali nella Caporetto della sanità pubblica italiana, i quali sono accusati dalla Pedrini di aver veicolato irresponsabilmente, che sono stati veicolati responsabilmente da alcuni dirigenti delle aziende sanitarie, testualmente. Diminuiscono gli accessi al pronto soccorso, quindi la gente ha paura di andarci o i medici di famiglia li mandano troppo tardi. Chi di noi sta lavorando in prima linea non si può permettere il lusso della chiacchiera. È assolutamente chiaro che la gente ci andrebbe al volo in ospedale quando sta male, ma i servizi d'emergenza non ce la fanno a garantire tutti i ricoveri perché posti comunque non ce ne sono. E ancora due giorni fa Silvestro Scotti, che ieri era di fronte ad un imbarazzatissimo Fabio Fazio e che ha dato solo due giorni fa un'accusa molto esplicita rispetto al parere negativo della Ragioneria di Stato sull'emendamento 5.1 al decreto Cura Italia, che mirava ad introdurre la fornitura di dispositivi di protezione individuale anche ai medici di medicina generale. Cioè, quando parliamo di dispositivi di protezione individuale parliamo di uno strumento che, per quanto mi riguarda, è la condizione minima di garanzia di chi lavora. E diceva: chi comanda da dietro le scrivanie, di nuovo leggo testualmente la dichiarazione, senza mai aver visto un paziente, indossa mascherine da operatore sanitario, ma queste mascherine servono per proteggerli da errori da loro commessi nei confronti degli operatori e dei cittadini durante questo periodo. Dunque, come dire, stiamo parlando di medici di base che hanno pagato il tributo più alto in termini di vite umane tra il personale sanitario, perché si racconta giustamente anche il lavoro eroico che viene fatto all'interno degli ospedali, ma non il tributo eccezionale pagato dai medici di base, che sono stati i primi a saltare in aria come rete di servizio sul territorio, e dopodiché al momento sono coloro sui quali ricade questa nuova fase di territorializzazione della cura e dell'emergenza sanitaria. Cosa vogliamo dire noi con territorializzazione a questo punto? Mi sembra piuttosto chiaro. Intendiamo dire non quello che noi avremmo auspicato, ovvero sia un rafforzamento del territorio pronto a ricevere l'emergenza, bensì un modo come un altro di nascondere la polvere sotto al tappeto, detto in maniera esplicita. A cosa siamo di fronte? Siamo di fronte a problemi che arrivano da lontano. Ossia, mentre Fontana realizzava il suo, dal mio punto di vista, scandaloso ospedale evento alla Fiera di Milano, che è stato inaugurato, l'avrete visto voi stessi, poco meno di una settimana fa, in pompa magna, con 150 giornalisti
accalcati in una sala, con dei contagi capillari.
Esattamente, che tra l'altro ci tengo per inciso a specificare, annunciato per 560 posti, consegnato per 250 posti, al momento fornito di 24 posti attivi, ma senza il personale sanitario per attivarlo. Fontana presentava il suo ospedale evento,
da studio ti stavo dicendo, è di proprietà privata.
Certo, certamente, ma addirittura siamo al paradosso che ci sono stati dei contatti tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per uno scambio pazienti medici, ovvero sia: fate venire i vostri medici dal Piemonte, noi utilizzeremo l'ospedale evento per pazienti piemontesi. Dunque, mentre succedeva tutto questo con una mobilitazione di risorse economiche importantissima, potete immaginare, il territorio rimaneva completamente sguarnito, e non solo sguarnito, ma come dicevo stiamo parlando di una storia che arriva da lontano, colposamente da lontano. Parlo della riforma legale leghista del 2015 della sanità lombarda, ma parlo di una storia che arriva dalla fine degli anni 90 e che passa attraverso tutta la gestione Formigoni della sanità, che ovviamente è stato alleato ed è in continua continuità con la Lega. Che cosa significa? Vi faccio un esempio su tutti. Le malattie croniche, l'assistenza alle malattie croniche. L'assistenza alle malattie croniche è stata sostanzialmente mercatizzata, perché, voglio dire, stiamo parlando della prima voce della spesa sanitaria lombarda, stiamo parlando di un enorme business. Cosa vuol dire mercatizzata? Nella riforma del 2015, la faccio brevissima, perché non è possibile entrare nel merito in questo caso, si introduce la figura del gestore. Il gestore sostanzialmente può essere reperito sul mercato, ok, tra i cosiddetti soggetti di mercato accreditati, e marginalizza la figura del medico di base in favore ovviamente di più competitive, e competitive solo da un punto di vista economico, aziende multiservizi che vendono prestazioni sanitarie, in questo caso di assistenza. Ecco, quando Giorgetti a fine agosto faceva la sua boutade affermando che i medici di base erano ormai un concetto relegato al passato e che il futuro era quello dell'accesso ai prodotti sanitari, cioè al diciamo consumo di salute diretto senza intermediazione del paziente cliente, sostanzialmente non faceva una sparata perché, come è stato detto dai più, non sapeva di cosa stava parlando, ma in realtà restituiva quello che è il progetto della sanità lombarda. Questo progetto della sanità lombarda, che è andato a marginalizzare e depotenziare le figure dei medici di base, che infatti sono in rotta con Gallera da 2 anni a questa parte, punta ad eliminare per l'appunto la figura del medico di base, la funzione di indirizzo e selezione che attiva sul territorio il medico di base, per tra virgolette disintermediare la relazione, cioè prodotto sanitario e paziente cliente. Il punto qual è? Il punto è che questa fase 2 dell'emergenza sanitaria, che ricade e territorializza l'emergenza stessa e la precipita come una valanga sui medici di base e le ASST, invoca precisamente un impegno segnalando la centralità assoluta nella gestione dell'emergenza dei medici di base, che sono depotenziati, sovraccaricati di pazienti, parliamo di oltre 1500 pazienti per ogni medico, e sprovvisti non solo delle risorse che invocano da tempo di carattere tecnologico e di risorse umane per potenziare l'offerta ambulatoriale, ma persino di dispositivi di protezione minima che in questo momento potrebbero salvare le loro vite, mentre invece li costringono ad un tributo di sangue, letteralmente, che certamente non si può chiedere a nessun lavoratore, a nessuna lavoratrice.
Tra l'altro ricordiamo pure che 2 o 3 giorni fa la Lega ha provato a portare questo emendamento proprio per proteggere questi generali, che in Lombardia, che ovviamente sono quelli che potrebbero avere più colpe, sono quasi tutti Lega o comunque centrodestra, per fortuna per ora è ritirato.
Dunque, tu tocchi esattamente un aspetto centrale della questione, cioè l'accusa che leggevo prima di Scotti va esattamente in questa direzione, cioè in questo momento noi siamo di fronte a uno scarico sui lavoratori e il personale sanitario di un'emergenza che chiaramente costa sotto al tappeto e non è alle nostre spalle in Lombardia, ma al contempo osserviamo delle manovre da parte invece dei vertici, quelli che sono stati definiti i generali della Caporetto della sanità italiana da Pedrini, per tutelare se stessi e gli errori commessi, in alcuni casi macroscopici. Vedi fornitura alle APS di mascherine non omologate e certificate da parte della Protezione Civile, che vuol dire mobilitare centinaia di migliaia di euro per fornire delle mascherine antipolvere che sono del tutto inutili, inservibili per i medici di base. Ecco, ci tengo a specificarlo, e facevi bene giustamente a rammentarmelo. I dirigenti sanitari delle ATS e delle ASST in Lombardia sono, non quasi tutti, ma tutti nella loro totalità, di Lega e Forza Italia, con una sola eccezione, perché una dirigenza è andata ad un uomo di fiducia di Fratelli d'Italia. Quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, e soprattutto Lega. E naturalmente anche per quanto riguarda il distretto di Seriate e che coinvolge anche la competenza territoriale di Alzano e Nembro, che è in capo a vertici leghisti.
Perfetto, senti, noi penso che abbiamo, cioè, tu hai dato un quadro perfetto di quello che succede in Lombardia, non so se hai altro aggiungere, se no noi continuiamo l'assemblea radiofonica e ci sentiamo al solito lunedì prossimo, o quando insomma poi avete voglia di intervenire e continuare questo discorso con noi.
Io, se posso, aggiungo soltanto una cosa, che è la seguente, cioè il motivo per cui noi stiamo cercando di restituire questo quadro, che è tutt'altro che in discesa, è perché il timore fortissimo, e quello che vogliamo scongiurare, è di essere sacrificati in nome della continuità produttiva per la seconda volta. Cioè, non vorremmo che fosse un rewind. Voi sapete che dopo il picco non finisce la pandemia, ma ripercorriamo a ritroso l'emergenza che abbiamo vissuto in fase di ascesa. L'ascesa è seguita da una discesa, diciamo, che segue un meccanismo completamente inverso, ma non significa la scomparsa dei casi, ma il decremento lento. Quindi l'emergenza è lunga ad essere superata. Il nostro timore è che questo sia un rewind, e che quindi il tributo che abbiamo pagato in nome della continuità produttiva in fase di ascesa ci tocchi con questa fantomatica fase 2 di ripresa della produzione non essenziale, ci tocchi anche nello stesso drammatico modo e con lo stesso tributo di vite anche nella fase discendente. Questa è l'allarme e l'appello che lanciamo.
Perfetto, ti ringraziamo e ci sentiamo presto. Grazie.
Grazie a voi. Grazie
ciao.
A voi.
Ciao, ciao, ciao. Buona... Oddio, scusate, ho attaccato bruscamente, ma scusatemi proprio, ma c'è un'altra telefonata, pronto?
Allora, volevo, insomma, una cosa che già comparsa un po', insomma, ha girato un po' sui social e quant'altro, insomma, aspetta, quello che viaggia in Senato, tra le altre cose, insomma, una proposta che era composta dalla, insomma, dalla, questa, direttamente dal quello che sto ripubblicato, insomma, sul sito, diciamo, una proposta di modifica al disegno di legge G7-76, che insomma parla anche di risorse per le minoranze, insomma, per fronteggiare l'emergenza, eccetera, però a un certo punto all'articolo 1 bis è stato introdotto, costruito appunto questo articolo, è stato introdotto una norma, si sta discutendo, ma la cosa è bipartisan, perché fra i firmatari ci sta sia Salvini, la Lega, sia ci sta Marcucci, quindi il Partito Democratico. L'oggetto è le responsabilità dei datori di lavoro, degli operatori sanitari e sociosanitaria, ovvero, vi leggo, scusate velocemente lo straccio in modo che si capisce meglio, le condotte dei datori di lavoro, operatori sanitari, sociosanitari operanti nell'ambito dell'emergenza Covid, nonché soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio, non determinano in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, quindi terzi, insomma, se intende un po' tutta la popolazione italiana, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificata necessità di garantire, sia pur con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza. Insomma, questa non te rompo qui, insomma, questo per dire che si stanno insomma garantendo con la scusa insomma del apparentemente sembra quasi che vogliono proteggere ovviamente queste figure insomma notevoli che valgono insomma di tutto il personale sanitario e proteggere quelle mentre insomma si stanno garantendo chiaramente fra amministratori a vari livelli ovvero responsabilità dei punto emerse con chiarezza a questo punto nella Lombardia ma non solo, a livello regionale, amministrativo, di sindaci, del governo che insomma colluso, ovviamente dei datori di lavoro per tutto quello che può riguardare insomma le future cause di lavoro derivanti dalla insomma ovviamente le forzature ci stanno per far rientrare la gente al lavoro quando dove poi è stata chiusa l'attività ma anche ovviamente dove è rimasta aperta e quindi questi si stanno preparando all'amnistia generale a favore ovviamente di chi ci lucra, di chi ci specula e di chi insomma ovviamente ha le responsabilità pesanti quando anche insomma vabbè non siamo veramente per la galera, questi bisognerebbe imputargli di essere stragisti di Stato.
Sì.
E chiudo, grazie.
Grazie.
Grazie a te. Ciao.
Solo per chiarezza rispetto a questo, e viene anche accennata la corrispondenza prima, per ora è stata ritirata questa manovra che evidentemente prova a tutelare questi generali.
Il prossimo 8 aprile però dice che la discuteranno.
Perché Salvini ha fatto un post in cui diceva che ritiravano questa cosa, però appunto c'è da stare bene attenti perché le colpe sono tante, sono denunciate da tante strutture politiche ma anche da appunto dai medici di base e dobbiamo anche iniziare a giocare la partita noi e andare a prendere questi generali e questi industriali che quantomeno in Lombardia stanno determinando una situazione tragica. Ora non so se c'è un'altra telefonata. E va bene, nel frattempo dicevamo dobbiamo stare molto con
ecco mandiamo con un'altra corrispondenza, sì, un'altra telefonata, scusaci, eccoci, pronto?
Allora sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno, ecco. Buongiorno.
Allora, per intervenire, ma io non aggiungerò nulla nell'intervento precedente, volevo solo puntualizzare né all'ultimo come diciamo medico di base, quindi certo che la strutturazione, cioè la linea di tendenza che è stata denunciata precedentemente, non posso far altro che confermarla, cioè è questo. Il problema nel Lazio è che diciamo ancora non è così ben definita come nelle regioni del nord, ma sicuramente il depotenziamento è qualcosa di più di un depotenziamento, perché da una parte c'è uno svuotare di utilità, di possibilità di intervento, nel senso che hanno esautorato i medici di base a qualsiasi possibilità di diagnosi, di cura, di intervento.
Sì, pronto.
E poi anche diciamo la seconda su anche questo emendamento che è stato discusso fra di noi poi ci pone un problema diciamo di ordine anche proprio etico, nel senso che non ci hanno voluto fornire, fornito,
stiamo parlando dei medici di base,
sì,
okay.
Dispositivi adeguati adeguati, minimamente protettivi, tant'è che anche la maggior parte di quelli che si sono infettati nella prima fase, quando poi dagli ordini professionali è arrivata, cioè diciamo, l'indicazione di avere, cioè di non visitare o di avere di procurarsi in qualche maniera delle barriere e ci è stato indicato dalla regione, dalle ASL di evitare il contatto. Questo cioè, da una parte ci ha legato le mani, dall'altra ci ha impedito di curare, perché non tutto è possibile ovviamente con la telemedicina, e ha sollevato dei problemi medico-legali rispetto al fatto che noi siamo colpevoli di omissione di soccorso, al di là della moralità, e anche l'emendamento che è stato presentato, cioè sì, da una parte non è stato fatto per noi, ovviamente come è stato detto nell'ultimo intervento, è stato fatto per parare il culo a chi di dovere, però dico, volendo vedere la responsabilità individuale, il problema rimane quello che tutto vale se non per la colpa grave, l'omissione di soccorso è colpa grave. Quindi la maggior parte si sta organizzando con le tute da SUV, con l'occhiale, con la tuta da bianchino, con la maschera regalata, perché evitare sì, però noi abbiamo anche un compito, quello di curare, ma curare è necessario visitare, è necessario poi fare diagnosi, è impossibile fare i tamponi a Roma.
Oltre a non aver fornito i dispositivi di protezione, poi sappiamo anche che ai medici di base non è stata fornita anche nessuno strumento per affrontare un ipotetico caso, di antivirali, tamponi, ossigeno.
Tamponi, perché se non c'è diagnosi non c'è nemmeno terapia. Ora potremmo molto discutere sulla terapia, ma cioè sulla terapia, sono sperimentali, eccetera, però insomma voglio dire. Non puoi prescrivere il farmaco, che peraltro non si trova più in Plaquenil, non lo puoi prescrivere perché non hai fatto diagnosi, e quindi diagnosi definitiva. I sospetti sono tanti. Oggi è comparso il primo tentativo di un'indagine epidemiologica condotta dai medici di base. Una cosa interessante è che tra i sospetti e gli accertati c'è una grande differenza, cioè rispetto a tutti quelli che noi abbiamo indicato o ritenevamo essere sospetti, cioè la possibilità di fare diagnosi è stata pressoché nulla, ma questo per i lievi fino ai gravi però. Quindi la sottostima anche, cioè è una responsabilità. Io credo che adesso la Regione Lazio si sta attrezzando, ma non nel senso che noi speravamo, no? Cioè più che altro in un senso di controllo, di legarci le mani e di farci diventare semplicemente dei passamano di schede compilate. Cioè noi possiamo segnalare, possiamo mandare mail e basta.
E ricordiamo anche che il non fare diagnosi subito, oltre che lasciare in giro probabili contaminanti,
il problema di salute personale e di salute collettiva è ovvio, quindi questa è un po' una situazione secondo me molto preoccupante, anche rispetto alla cosiddetta fase 2. Io sono molto preoccupata perché ovviamente, come dicevano prima, ci sarà di nuovo un'ondata, cioè ci sarà di nuovo un'ondata. E quello che hanno fatto in questo mese è stato prepararsi a questo in maniera di ripetere l'errore iniziale, con una furbizia in più di quella di negare, come è stato fatto all'inizio. Cioè non è che si sono organizzati per o ci hanno organizzato per, nella seconda fase negheremo ancora di più.
E invece una domanda, questi USCA di cui si sente parlare in questi giorni?
L'USCA non c'è nella Regione Lazio.
A posto.
Cioè appunto, le USCA non sono previste nella Regione Lazio. La Regione Lazio ha previsto un sistema di controllo di telemedicina con app che ha funzionato, cioè, veramente relativa zero, e che è stata pagata a fior di quattrini e sarà stata commissionata a chi di dovere, un'app inutile, e adesso insomma ci sono riorganizzati per questo tipo di trasmissione del dato, della segnalazione, e più di là, cioè, segnalazione a cui non segue un intervento. Perché questo, come è stato fatto all'inizio, cioè polmonite, difficoltà respiratoria, radiografia, tac, evidente, ma no tampone, quindi no diagnosi, no terapia.
Questo spiegherebbe anche perché, diciamo, nel Lazio praticamente non ci sono numeri di Covid, sembra che il Lazio il Covid non ce l'ha.
Adesso detto così, senza nessun valore, però a colpo d'occhio, a impressione, noi ci sembra che di malati ce ne siano abbastanza, che supponiamo essere Covid, supponiamo, perché leggeri, e diciamo pochi gravi. Questo è un qualcosa che stiamo notando col valore che ha, insomma, cioè, ovviamente nessun valore scientifico, nessun valore di verifica, un'impressione che abbiamo.
Va bene, ma immagino che i medici di base abbiano l'impressione dei medici di base sia certezza, nel senso che
no,
chi più di voi, certezza no, scusa, mi ho sbagliato il termine, però
no,
chi più di voi, certezza no, perché senza tampone la certezza non c'è, però chi più di voi insomma ha il polso, ma infatti questa cosa andava affrontata subito, cioè andava diramato a tutti i medici di base una insomma, qualcosa per dire che succede tra le polmoniti, che cosa sta succedendo tra i pazienti, insomma sarebbe stato sicuramente.
Ma io precedentemente allo svelamento della situazione, già noi precedentemente abbiamo trovato tante ricoverato polmoniti bilaterali atipiche virali, che sicuramente a cui non è stato fatto il tampone, che sono stati dimessi con estrema velocità dall'ospedale, per cui il dubbio non è che c'eravamo solo noi, c'eravamo tutti, proprio perché, cioè, ma quelli già da gennaio che è questa situazione, insomma.
Infatti.
Cioè, vuole dire febbraio perché sicuro. Insomma.
Ricordiamo
febbraio
anche la stima dell'Imperial College of London, che dice che in Italia probabilmente stanno intorno ai 6 milioni gli infetti.
Il mio pensiero è che comunque anche qui si sta arginando, perché poi Boris Johnson l'ha detto, ma in Italia si sta facendo, aspettiamo l'effetto gregge, poi sapremo quant'è la mortalità.
Senti una cosa, tu prima hai accennato del fatto che come medici di base avevate altre proposte, se ce le vuoi accennare rispetto alla fase 2, che cosa pensavate?
Ma noi pensavamo che ci potessimo avere una forniti di strumenti adeguati, io non dico come nelle USCA al nord che hanno anche l'ecografo portatile per fare diagnosi di malattia polmonare interstiziale, no? Che è una cosa, perché dico, è fantascienza per noi, però insomma saturimetri, possibilità di accedere così, no. È demandato, ma non è solo demandato ad altri, è dentro un iter burocratico che poi danifica, cioè, posso dirvi, se io ti chiamo per un tampone per una paziente sospetta e dopo ripetute richieste, cioè proprio ripetute ore, cioè, a pregare, e arrivano dopo 15 giorni, anche se miracolosamente, a fare il tampone e viene negativo. Cioè viene negativo perché a quel punto l'iter della malattia dà la negatività. Se io riesco a fare arrivare al tampone una persona con una polmonite da Covid evidente polmonite da Covid, nel senso tutte le caratteristiche alla TAC evidenti, e tu mi fai il tampone dopo 2-3 settimane, è possibile che venga negativo. Nel frattempo la signora, per fortuna, sta bene, ormai è avviata la guarigione, ma ha ovviamente una negatività, nel frattempo andava in giro.
Tra l'altro anche beccandoli non ci sono posti per isolare queste persone con sintomi lievi, da quanto sappiamo.
Il sintomo lieve se ne sta a casa dietro una raccomandazione personale, ma insomma voglio dire
con altre persone, con la sua famiglia, che magari il figlio va al lavoro. Certo,
cioè, l'unico caso che ho dovuto battermi perché la radiografia era sospetta e l'ambito epidemiologico pure, ma la signora non spettava il tampone, ma non è stato facile farla ricoverare, confermato, ma almeno lei è stata confermata, è stata ricoverata, ha fatto la terapia ed è uscita, almeno la terapia. Quindi, però non è semplice,
no, anche perché è tutto canalato verso un numero, cioè nel senso non c'è appunto, cioè, devi chiamare un numero, non so se voi stessi sì, medici di base dovete chiamare lo stesso numero.
Cominciano anche i conflitti col 118, cominciano i conflitti, io personalmente ho dovuto sostenere conflitti col medico di sala, perché
cioè?
lei non riteneva di dover mandare l'ambulanza, perché è un caso forse, cioè per me sospetto, diceva che non c'erano criteri, secondo me invece c'erano, alla fine infatti ho ragione io, cioè, ma non era tanto sulla gravità, era per assicurare al paziente la terapia.
Grazie, grazie mille della,
grazie,
della rispondenza. Non so se vuoi,
se vuoi aggiungere qualcosa.
No, no, ha finito. Era per veramente hanno già detto, hanno già inquadrato bene precedentemente. Insomma, erano.
No, noi invitiamo i medici di base a chiamare, perché sono intervenuti pochi medici di base, che invece sono le persone, come diceva prima anche il compagno di Bergamo, che hanno per esempio al nord pagato tanto quanto i medici dell'ospedale, di cui, che hanno, appunto, perché sono i primi, che, di cui testimonianze ne abbiamo poche, anche di come adesso continuano a perché immagino che voi continuate ad andare nelle case.
No,
non potete.
No, tranne casi, non possiamo. Ci viene suggerito di non farlo, cioè valutiamo volta per volta per chi si è procurato qualcosa, cioè qualcosa di, per proteggersi ovviamente.
Questo vuol dire anche abbandonare,
sì,
cioè, abbandonare
certo,
totalmente,
sì,
tutta una popolazione che ha un'autocura, esatto, un'autodiagnosi, ha un'auto che, insomma, non lo so.
È questo il problema etico. Al di là di tutto, questo è un problema grave.
Anche perché ricordiamoci che di fronte pure alla narrazione della guerra, se veramente è una guerra, la prima linea sono ovviamente la medicina territoriale, non è la terapia intensiva, che semmai è...
Beh, siamo, allora, se vogliamo accettare questa odiosa metafora della guerra, che è molto funzionale,
sì,
ben altro, ti dirò che ritiratevi tutti. Ritiratevi tutti, diciamo, lasciamo i feriti sul terreno.
Tipico italiano, insomma, però
A meno che dopo magari ci fucilano come disertori, capito? E questo, continuiamo la metafora della guerra.
Esatto,
è questo.
Esatto.
Va bene, buon lavoro.
Grazie a te, grazie tantissimo. Vogliamo con questo fare anche un appello, appunto, ai medici di base a chiamare, e vai, perché rispondo al telefono.
Sì, ringraziamo quest'ultima, le ultime telefonate, perché ci danno un po' il quadro della situazione, nel senso che la medicina territoriale è completamente sguarnita, e lo è a causa di una gestione aziendale della sanità che punta al profitto e non alla salute e alla prevenzione. Però c'è un'altra telefonata. Quindi...
Pronto?
Sì, pronto, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo dirvi a proposito della aziendalità della sanità, non so se voi sapete cosa succede in Brasile, io abito in Brasile.
Ah, dici, vai.
Allora, lì ci sono le assicurazioni, come negli Stati Uniti. Il Brasile è molto americanizzato, no, per tante cose. E lì c'è l'assicurazione, chi c'ha i soldi si fa l'assicurazione e poi ha accesso ai migliori ospedali e ai migliori medici. Solo che succede che io, per esempio, ti racconto un mio caso personale, dovevo fare il menisco perché quando ero giovane giocavo a pallone, poi non l'ho potuto fare in quel periodo, e adesso a 60 anni si è rivelata la necessità di farlo, quindi va bene, ho fatto, l'ho fatto. Allora, il medico dice che bisogna fare l'operazione e lui ha la possibilità di scegliere la strumentazione più adatta per essere usata. I punti di sutura di prima qualità invece di quelli un po' meno qualitativi, la strumentazione che lui usa durante l'operazione, e quindi lui mette tutti i prodotti migliori, perché poi lui guadagna con l'operazione che fa. Ma non è solo questo. Quando tu vai da un medico e ti fa, dice che tu devi fare un'operazione, un intervento, chi è che avalla la possibilità di fare l'intervento? Non è il medico, ma è l'assicurazione, i manager dell'assicurazione che dicono no, secondo noi non c'è bisogno, e quindi non ti autorizzano. Questo credo che... tutti i manager del mondo vorrebbero mettere le mani sulla sanità come è lì in Brasile. Negli Stati Uniti penso che sia più o meno uguale. Ora, io ho l'ortopedico che dopo che ho fatto l'operazione, dopo qualche anno ancora mi faceva male il ginocchio, avendo esportato alcuni pezzetti di menisco, c'era un contatto con gli ossi, le ossa, e quindi mi dava un po' fastidio. Allora lui mi ha fatto un lavaggio del cervello cercando di convincermi che io il problema l'avrei risolto facendo una operazione molto importante. E dico, dottore, qual è questa operazione? Bene, noi rompiamo le tue ossa e le addrizziamo, e poi starei 5-6 mesi fermo, immobile, e poi dopo c'è tutta una riabilitazione. Dottore, ma lei sta scherzando? Dice, no, questa è Dico, ma io sono di natura così, ho sempre avuto le gambe storte, poi giocando a pallone, il problema è che sono tutti quelli che hanno fatto un certo tipo di sport, se voi vedete la maggior parte degli ex calciatori hanno le gambe storte, quelli che sono andati molto a cavallo, ma insomma è strutturale la mia... Dice sì, ma tu devi fare questa cosa perché sennò questo dolore te lo porterai per tutta la vita e poi quando ci avrai qualche anno in più avrai bisogno di farti una protesi. Quindi cercava di terrorizzarmi perché lui voleva fare questa operazione per spaccarti le gambe, addrizzarti, perché era un'operazione molto difficile, molto costosa e lui avrebbe guadagnato molto. Cioè, questa è la situazione che c'è in Brasile.
Grazie.
Speriamo che qui in Italia riusciamo a contenere questa pressione della sanità aziendalizzata. Volevo dirvi solo questo. Poi un'ultima cosa.
Sì.
Io vorrei entrare in contatto con quel tizio che fa le trasmissioni con voi, l'approfondimento sul Brasile. Io ho sentito un
mandaci una mail a ondarossa@ondarossa.info.
Sì, perché io poi tornerò in Brasile e vorrei fare alcune cose, se lui è d'accordo, qualche collaborazione. Io sono un fotografo, quindi possiamo fare...
Va bene, mandaci una mail e la rigiriamo volentieri.
Con tutti i contatti. Grazie, ciao a te. Ragazzi.
Ciao.
Grazie.
Allora, mancano 5 minuti a te.
Ringraziamo ovviamente tutte le corrispondenze, il quadro si fa sempre più chiaro, nel senso che siamo di fronte non ad una guerra ma a una questione sanitaria, ad un problema di ordine sanitario, e dal punto di vista sanitario, come hanno detto anche chi ci sta lavorando, a livello territoriale non si sta facendo assolutamente nulla, e ricordiamoci che per fermare un'epidemia non c'è bisogno di militari, c'è da capire subito quali sono i focolai e prendere le misure più drastiche, ovviamente all'inizio nei focolai. Questo non si sta facendo, ricordiamoci anche che questo sarebbe anche il compito dei dipartimenti di prevenzione, di cui non si parla mai, ma che sono dei dipartimenti iper definanziati, che sono quelli che dovrebbero andare ad agire subito a ogni inizio di focolaio per riuscire a fermarlo, bloccando tutti, facendo la ricerca di tutti i contatti del famoso paziente zero, o comunque 1, 2, 3, quello che sia. Però ovviamente la priorità in queste circostanze è agire subito in quel campo, e non si sta facendo. Quello che si sta facendo in Italia, e questo sembra abbastanza chiaro, è un po' un teatro ospedaliero, e quindi far vedere che ci si sta muovendo, far vedere che c'è il super hub di terapia intensiva, tra l'altro privato, e perché ovviamente in una sanità che al 40% è in mano ai privati, l'emergenza, come è sempre stata in Italia, serve per dargli soldi. A nostro avviso, ovviamente, senza affrontare strutturalmente il problema, però mi fermo, magari completo in chiusura perché c'è un'altra telefonata.
Sì, pronto. Sì, a proposito della medicina territoriale, che mi pare che sia un fatto strategico, insomma, vabbè.
L'argomento del giorno è questo.
Sì, e fatti salvi i medici di base, quelli, io non so quello che succede a Bergamo, a Brescia, giù di lì, eccetera, eccetera. Fatte salve le compagne e i compagni, non lo so perché non ne conosco, che fanno appunto il cosiddetto medico di base. Però poi c'è una realtà che appunto rimanda al medico di famiglia, cioè effettivamente una figura che era quella del tempo delle mutue. Allo Stato il medico di base o di famiglia tu non lo vedi proprio, e c'è stata spiegato prima per indicazione della regione o di altri, insomma, per cui tutta, cioè, il medico a casa, che ne so, sono secoli che si vede il medico di famiglia che va a casa, insomma, no, c'è una situazione. Il cosiddetto medico di base o medico di famiglia mi pare che non sia neanche un dipendente diretto del sistema sanitario nazionale, ma una figura professionale convenzionata, che fra l'altro appunto esclusa questa situazione di cosiddetta emergenza viene pure pagata in modo particolare, cioè chiaramente per quota capitaria. A suo tempo, adesso non ricordo bene se prima della riforma modifica della 338 e del 78, quindi credo nel 92, i cosiddetti medici di base o di famiglia potevano avere fino a 3.000 assistiti, insomma, no? Oggi è da tempo
1.500 oggi,
sì. Appunto, la cosa si è ridotta a 1.500, non mi pare, cioè strutturalmente non è che sia una figura sulla quale noi dobbiamo possiamo spendere come dire un impegno per garantire la continuità di questa figura, come promemoria di tutte le cose che dobbiamo fare, credo ci sia una battaglia reale per costruirla una reale medicina territoriale. Adesso le uniche innovazioni su questo terreno solo a livello regionale prima della catastrofe erano appunto le case della salute, dove si diceva che ci devono essere le strutture cooperative dei medici di base che andavano a costruire degli ambulatori. Però de fatto tu c'hai oggi che cosa? Una struttura territoriale basata sui distretti, e i distretti possono avere appunto una competenza su centinaia di migliaia di persone, e siamo allo stesso punto, i quali distretti a questo punto, in questo momento, chiaramente hanno gli ambulatori chiusi, insomma, o sostanzialmente chiusi, salvo emergenze, urgenze che il medico appunto non te dà quasi mai, eccetera eccetera, insomma, no? Ma manchi i prelievi, insomma, alla fine, insomma, se riescono a fare in questo tipo di situazione. Quindi quello che dovrebbe essere immaginabile invece è una struttura reale di medicina territoriale, cioè chiaramente una struttura di quartiere, una questione di fabbrica, di area produttiva, con medico che non può scegliere se fare o non fare, andare o non andare, insomma, no, deve garantire lì che quindi una condizione strutturata con tutti quanti gli strumenti del caso. Su questo credo che su una cosa del genere bisognerebbe insistere. Che ne so, a me è capitato, vabbè, come un cretino, insomma, c'ho da levare dei punti, vai dal medico di base o dal sostituto, dice: cazzo, io questo non lo faccio, dico, non te levo i punti, vai al piccola chirurgia all'ospedale, insomma, stanno a scherzare, mi sono levati da solo i punti. Ma che ci stanno quest'ordine di questioni. Quindi casomai appunto fra compagni e cittadini e professionisti seri e vaccinati eccetera, quindi appunto da mettere mettiamolo in elenco, insomma, no? Una delle nostre battaglie, le file, l'intramenia, ma anche queste storie qua, insomma, no? Cioè pure le concezioni, appunto, dico, le concezioni sanitarie, quelle basate sulla grande medicina, contro la privatizzazione, tutte queste belle cose qua. Però la figura del medico di famiglia, il medico di base, veramente sei affidato al caso. Cioè se tu hai una persona cosciente, va avanti, esatto, dai in saccoccia.
Grazie.
Ciao.
L'ultimo intervento ha preso un po' il punto della questione, nel senso che ovviamente questa situazione c'è perché la medicina territoriale era completamente sguarnita anche prima, perché ovviamente non c'è una riflessione su questo. La riflessione e i principi che stanno muovendo la sanità sempre di più sono quelli del profitto. Però c'è un'altra telefonata, quindi mi rifermo.
Pronto? Diciamo che è l'ultima. Buongiorno, direi. Vai. Ciao Marco.
Io sono un medico ospedaliero e non voglio entrare nella polemica su chi sono i medici di frontiera o non di frontiera, ma parlando, diciamo, a una situazione che risalga a 2 mesi fa, nella nostra quotidiano vivere, credo che il medico di famiglia non sia una frontiera proprio di nulla, anzi, visto, diciamo, il rapporto convenzionale a cui faceva riferimento prima il compagno, visto gli orari di lavoro del suo ambulatorio, visto che alle venerdì a mezzogiorno si chiude l'attività, entra una ipotetica guardia medica che dovrebbe essere una struttura di emergenza, insomma, francamente c'è da rivederla proprio quel tipo di rapporto di lavoro. Figuriamoci poi quando scoppia un'emergenza, dove i primi a voler dire che dovevano stare riparati in ambulatorio erano proprio i medici di famiglia. Cioè stiamo creando un paradosso che non ci aiuta a discutere poi nel prossimo futuro su come rivedere la medicina territoriale come una continuità H24. Forse ci siamo scordati come erano i pronto soccorsi prima di questo evento di Covid-19, qui il tipo di pazienti che transitavano grazie al 118 dentro i pronto soccorsi, visti da nessuno, mai visitati, mai un trattamento terapeutico e un eccesso di diagnostica che ha reso praticamente ricchi i convenzionati esterni, radiologie, laboratorio analisi, risonanze, eccetera. Io credo che senza fare né colpe, né dare colpe, né fare figli e figliastri, la sanità territoriale vada ridisegnata con un concetto non del singolo medico di famiglia privato che svolge la sua attività come e quando meglio crede, ma e soprattutto lascia poi le incombenze maggiori a una, come dire, cosiddetta guardia medica di cui nessuno parla, ma che sono praticamente loro sì in frontiera, perché quando sono chiamati di notte o di sabato e domenica devono essere pronti per andare in una casa su un paziente di cui non conoscono assolutamente nulla. Quindi si organizzasse una medicina del territorio in H24 che riduca il pronto soccorso, che sappia mettere un catetere vescicale, una fleboclisi, insomma niente di eroico, ecco, almeno che si facesse questo. Se no, altrimenti rischiamo di spostare il termine su una categoria d'avanguardia semplicemente, o purtroppo dico io, perché in questo momento la confusione totale ha anche toccato e sfiorato i medici di famiglia. Che poi si dica che anche dentro la centrale del 118, centrale operativa telefonica, si siano ammalati di Covid positivo, questo non vuol dire che sono eroi perché rispondano al telefono. Forse anche i medici di famiglia hanno una vita privata, escono con la famiglia, vanno fuori, passeggiano, mangiano, se la possono essere presa pure in questo modo il Covid, no?
Senti, una domanda ti volevo fare.
È un'osservazione costruttiva per il futuro, adesso togliamo le polemiche, ma che non diciamo che sia il capisaldo della salute pubblica. Il capisaldo lo è nei piccoli centri dove un medico di famiglia ha anche un potere politico, induce un potere politico, gestisce un potere politico, e lo sanno bene quelli che fanno certificati.
Infatti volevo dire certificati.
Voglio dire, lavoriamo un attimo su una figura che si è
istituzionata. Senti, su questo ti voglio fare una domanda.
Busta paga del Servizio Sanitario Nazionale, non la convenzione o non la deve lavorare come un dipendente, e vedrà che la metà di questi sono assolutamente restii a fare i dipendenti e preferiscono fare i liberi professionisti pagati dai soldi dei contribuenti. Questa è la realtà.
Una domanda. Poi, ultimamente hanno aperto dentro le strutture, sì, sanitarie, gli ospedali, eccetera, dei piccoli sostitutivi di medici di famiglia, no? Per cui se tu...
Sì, per i codici bianchi, eccetera.
Sì, diciamo che c'è tutto. Ce li racconti un attimo.
Ammiro la disponibilità dei colleghi che si sono resi appunto disponibili, ma che questo sia poi funzionale, francamente, leviamocela da testa. Cioè, l'ospedale deve essere ospedale, non può fare quello che fa il territorio. Ci sono una serie di strutture territoriali che possono svolgere brillantemente questo compito. Poi ci sono le visite domiciliari. Chiedete nell'ambito di un'attività di un medico di famiglia quante visite domiciliari effettua nell'arco di un mese, su un'attività normale, in un mese normale ovviamente, e vedrete le risposte. Cioè, a casa non ci va più nessuno, e non ci va, ci vanno gli infermieri a fare le prestazioni singole, le medicazioni, la fleboclisi, il prelievo di sangue, il medico di famiglia non lo fa più, c'ha una borsetta, se voi vedete le borsette dei medici di famiglia, che contiene se no l'agenda, il cellulare e le chiavi della macchina. Guardate come vanno in giro gli infermieri che vanno sul territorio, vanno controlli con un borsone pieno di roba, perché le prestazioni le fanno loro. Adesso i medici di famiglia vogliono anche l'infermiere dentro l'ambulatorio. Insomma, io non dico che sia scorretto o non corretto, ma rivediamo tutto il sistema, dando spazio a chi ha più disponibilità, e fra medici di famiglia ce ne saranno sicuramente tanti, e come dire, costringendo con un rapporto, diciamo, di dipendenza e non in convenzione, a rispettare quelli che sono gli orari, che rispettano tutti quelli che lavorano per il Servizio Sanitario Nazionale, almeno quelli.
Su questo siamo poi, ovviamente.
Ma guarda, non è polemica la mia, è un aiuto, è un sostegno a chi fa bene quel lavoro.
No, ma ringraziamo, ti ringraziamo molto.
Però dimmi tu, se te la tua esperienza personale del domicilio delle persone, che il medico di famiglia è centrale, ma di che? Ci manda dallo specialista, lo specialista tiri fuori i soldi per farti visitare, diventi paziente di quello specialista, il medico di famiglia ha finito il suo compito. Poi ovviamente ci sono le obiezioni, le eccezioni, e questo rovina il lavoro di quelli che invece lo fanno particolarmente bene, perché questa è la verità, no? Di chi lo fa bene è penalizzato rispetto a chi dà un'interpretazione molto privatistica. Sui dispositivi io ricordo, perlomeno per esperienza personale, che è vero che il datore di lavoro deve fornire i dispositivi agli operatori, ma non mi dicano che i medici di famiglia non hanno una mascherina, perché ce l'hanno 40 milioni di italiani che vediamo in giro, con i più vari mestieri, proprio loro sono quelli che non ne sono forniti, cioè anche un minimo di iniziativa emergenziale, non che la pappa fatta debba arrivare sempre da papà, che papà, come sappiamo bene, è molto distratto. Insomma, questa è una, ripeto, non è una chiave costruttiva per dare ognuno il meglio di se stesso.
Bene, ti ringraziamo tantissimo. Perfetto,
grazie.
Ci sentiamo.
Grazie
a voi.
Ringraziamo quest'ultimo intervento. Magari non prendiamo più telefonate, che già abbiamo sforato l'ora. Ringraziamo questo intervento proprio perché la questione è un po' quella. Nessuno voleva fare il panegirico di queste figure professionali, ma sicuramente una riflessione sulla medicina territoriale, che appunto era scarna pure prima, con tutte le contraddizioni che sono venute fuori anche con gli ultimi due interventi, ma proprio perché probabilmente non c'è proprio una riflessione sulla medicina territoriale. Alcune regioni qualcosina hanno fatto con le case della salute e così via, nel Lazio, nei grandi centri, dove ovviamente la profittuosità, diciamo, di fare dei grandi ospedali è sicuramente maggiore. Questa è la strada. Nel Lazio c'è una concentrazione di elefanti giganti ospedalieri, e forse sta proprio in questa riflessione l'andare a capire quali sono i bisogni della salute di popolazione e perché non vengano attesi, perché ovviamente rendere le ASL aziende fa sì che si deve stare attenti al bilancio. Si preferisce fare dei grandi ospedali che vendono prodotti, lo diceva bene anche la corrispondenza da Bergamo, e questa è un po' l'ottica con cui viene disegnata la sanità. Ed è ovvio che se questa è l'ottica con cui viene disegnata la sanità, la medicina territoriale viene disegnata con quest'ottica, ed oggi ne paghiamo lo scotto. Ma probabilmente è proprio là dove si deve andare ad intervenire, soprattutto in una situazione pandemica, epidemica che stiamo vivendo, perché ricordiamoci che quello che stiamo vivendo come militarizzazione, come un terrorismo di Stato alle persone, dicendogli non puoi andare al parco perché è colpa tua, con tutte queste fotografie di strade piene, che poi se andiamo a vedere le fotografie sono fatti con quelle lenti che accorciano le distanze e che quindi sembra che ci siano tantissime persone in poco spazio, mentre andando in giro per strada queste persone non ci sono. Questo ovviamente è la classica narrazione del potere, dare la colpa all'individuo per nascondere le vere colpe, che probabilmente, anzi molto probabilmente, sono di chi ha gestito la sanità, sono di chi ha governato e sono degli industriali che nelle zone più a rischio continuano a spingere per continuare a produrre. Ecco, proviamo un po' a fare dei quadri sulla salute insieme, per avere anche delle proposte controbatte. Ma c'è l'ultimissima telefonata,
perché l'argomento poi lo possiamo anche riprendere domani. Vi ricordo che le assemblee radiofoniche vanno in onda tutti i giorni. Ti invitiamo a spegnere la radio o abbassare il volume e poi sei in onda.
Pronto? Allora aspetta un attimo che abbasso un attimo il volume della... Allora, volevo dire che finalmente mi sembra che è stato centrato il problema. Il problema grave è la medicina territoriale, che è stata totalmente abbandonata. Inoltre voglio anche dire che i medici di famiglia, oltre a essere medici in convenzione, e quindi non sono, possono anche, se non hanno 2000 pazienti, 1500 il massimo, può fare qualunque altro lavoro. Quindi possono, loro non sono incompatibili, sono compatibili con qualunque altra diciamo prestazione privata. E inoltre tutta i contributi previdenziali mica vanno allo Stato, vanno all'ENPAM, l'ente privato dei medici, di tutti i medici privati. Non capisco perché. Lo Stato li paga e i contributi previdenziali vanno all'ENPAM, che è un ente che non è assolutamente... voi lo conoscete l'EMPAM che cos'è, basta guardare il palazzo che hanno fatto a Piazza Vittorio con il nostro sangue dei medici, posso essere anche onesta di questo, ok? In più i medici...
Ma tu sei un medico, anche tu sei un medico, una medica?
Io sono un medico e ho fatto per 20 anni la guardia medica e sono d'accordo che è un lavoro difficilissimo, estremamente problematico, che viene lasciato, io ho iniziato appena laureata, l'ho fatta per 20 anni, però voglio dire, in altre nazioni la guardia medica, proprio perché ti tocca di fare una diagnosi immediata su un paziente di cui tu non sai nulla, viene fatta dai medici con altissima, diciamo, esperienza, e infatti vengono super pagati. Infatti quando io andavo all'estero mi dicevo, ah, tu farai qua, benissimo, tu sarai molto ricca, manco per idea, ci pagavano a gettone. Sapete che noi abbiamo sempre avuto un contratto parasubordinato, sai, come quelli di medicina dei medici della mutua, significa che tu eri subordinata, però eri una libera, avevi la partita IVA e tutti i soldi poi andavano sempre all'EMPAM, non all'INPS. Quindi vedrai che l'INPS potrebbe fallire, ma l'EMPAM assolutamente no. Quindi, ci sono, e in più devo spezzare una lancia per i medici di famiglia. Io ho lavorato poi sul territorio in un servizio, lasciamo perdere, considerato la schifezza più totale, che è il CERT, il servizio sulle dipendenze, buttati lì dentro tutti gli scarti del sistema sanitario venivano in, perché non è un servizio specialistico, quindi in un CERT lavorano gli dentisti, i chirurghi che non hanno mai fatto un'operazione, chiunque, qualunque medico specializzato o non può lavorare al CERT in una patologia così specialistica come quella delle dipendenze. Quindi capite che la situazione sul territorio è veramente drammatica e lì si dovrebbe appunto intervenire. Voglio spezzare una lancia per i medici di famiglia, è anche vero che adesso sono proprio schiacciati dalla burocrazia. Devi fare una serie di cose burocratiche che in realtà poi nessuno, non so, noi al CERT dobbiamo fare una sorta, mettere dei dati che nessuno avrebbe mai naturalmente letto, e in più il programma che c'era stato fornito dalla Regione Lazio e poi da medici più esperti di me in, non dico hacker, comunque in informatica, hanno scoperto che era un vecchio programma alberghiero modificato, quindi puoi capire come poteva essere funzionale nella raccolta di tutti i dati che noi fornivamo. Renditi conto, va bene, vi saluto.
Grazie tantissimo. Allora io direi che concludiamo l'argomento sulla medicina territoriale, la possiamo riprendere domani mattina. Noi invitiamo le compagne e compagni, ascoltatori e ascoltatrici, medici soprattutto di base piuttosto che chi lavora negli ospedali eccetera, a richiamare domani mattina sempre dalle 12, perché noi questo argomento lo continueremo ad affrontare.
Ma ovviamente anche infermieri, perché la questione è proprio un po' quella che stavamo affrontando oggi. Sul territorio si vedono tutte le contraddizioni di una gestione sanitaria aziendalistica e si vedono tutte le contraddizioni di una gestione militare della situazione attuale. Quindi non mi dilungo troppo perché ci siamo allungati tantissimo, vorrei solo dire che a breve proviamo anche a costruire uno spazio come... uno spazio, capiremo come, per mettere in rete ancora di più attraverso il coordinamento cittadino sanità tutte le figure professionali della sanità, da una parte per riuscire a tutelarci in questo momento molto, molto complicato, dall'altro per riuscire anche a buttare giù una proposta di come vogliamo il mondo della sanità e di come lottare insieme per il diritto alla salute. Tant'è che nel coordinamento cittadino sanità non vogliamo solo operatori ma anche ovviamente utenza, perché solo così possiamo arrivare a un ragionamento completo sul diritto alla salute. Quindi saluto tutti e tutte, ci risentiamo domani sempre su 87.9 da mezzogiorno all'una, e come tutti i giorni seguiamo anche la pagina sia del coordinamento